repressione, strapotere economico, costi inaccessibili, sessismo, razzismo, competizione spietata.
Se per te lo sport finora è stato solo questo, la mischia ti racconta tutto il resto. E buon pomeriggio a tutte e tutti, siete all'ascolto di 87.9 di Radio Onda Rossa, 17.01, questa è la mischia come di consueto appunto per la domenica, per il pomeriggio di domenica di questa radio. E oggi parleremo principalmente delle iniziative che si tengono a Logos e in particolare della presentazione di due libri, Pugni e Socialismo e quello su Socrates, che ci saranno... ci dovrebbero essere già da ora, almeno Pugni e Socialismo, e Socrates invece alle 18, e quindi sentiremo sia chi li presenta sia autori e autrici. E abbiamo poi in programma una corrispondenza con una delle partecipanti alla squadra di roller derby della capitale. Se non sapete cos'è il roller derby, lo scoprirete con noi a prestissimo. Intanto vi mandiamo una canzone e poi insomma ci collegheremo con Logos all'ex SNIA.
I can understand the birds and I can understand the bees. Sister, I can even understand why a rat eats cheese.
I can understand my dog.
And I can understand your cat.
Well, fill me full of rhythm. Can you understand that?
I got you covered, sister.
Sister, shout.
Hallelujah.
Shout. Sister, shout.
Hallelujah.
Shout. Sister, shout.
Hallelujah.
Tell the whole world what it's all about.
sfumiamo dello swing per parlare un po' di questa box a Cuba che è stata descritta in sia il libro Pugni e Socialismo sia con il film Gancho Swing, per l'appunto. Siamo in collegamento con Logos e insomma ciao.
Ciao.
Non so mai come introdurti, quindi mi sono un attimo imbarazzata.
Che ero un corrispondente della radio, ma sono qui in effetti con gli autori di Pugni e Socialismo. Oggi Logos ha dedicato la programmazione tutta allo sport popolare con il basket, il torneo di basket e presentazioni che vanno da le gesta di Socrates fino, come sta accadendo in questo momento, c'è una riflessione sulle arti marziali, e tra poco si parlerà anche di box, appunto con Pugni e Socialismo, ma la faccio breve perché ti passo subito una delle autrici, Chiara, che è proprio qua accanto a me.
Ecco. Grazie.
Ciao.
Ciao Chiara.
Ciao. Niente, noi siamo qua a Logos, stiamo per presentare Pugni e Socialismo. Ieri c'è stata la proiezione del film documentario che abbiamo girato a Cuba l'anno scorso, c'è stata la proiezione ieri sera. E niente, insomma, questo lavoro qua, magari dico due cose, è un lavoro completamente autoprodotto, composto appunto da Pugni e Socialismo, in questo libro, e dal documentario Gancho Swing. Attraverso i quali abbiamo voluto raccontare che cos'è a Cuba il pugilato, perché quando si parla di pugilato a Cuba si parla di box sociale, e qual è lo stretto legame che c'è tra pugilato e rivoluzione nel contesto cubano. E attraverso queste premesse abbiamo provato un attimo a sviscerare, partendo insomma dalla storia di Cuba, della rivoluzione, abbiamo provato a sviscerare quello che è lo stretto legame che c'è appunto anche in ambito sportivo con politica, educazione e evoluzione. E niente, c'è anche Giuni, il coautore, poi non lo so, magari faccio dire...
Cui dedicheremo una canzone, come concordato ieri, peraltro.
Come, scusa?
A cui dedicheremo una canzone, perfetto, come concordato ieri.
Infatti, non aspetta altro. E magari lo faccio, così dice anche lui qualcosa, e poi nel caso, insomma... ci rimbalziamo, va bene?
Va bene, grazie.
Ok, grazie a te.
Ciao.
Allora, ciao anche a Giuni.
Ciao, sono Giuni, la coautrice di Pugni e Socialismo.
Che è un libro queer, comunque, nel suo genere.
Sembra che stia prendendo questa direzione, sì.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa a quello che è stato detto, magari visto che è un po' il tema più interessante, qual è il ruolo appunto del pugilato per la rivoluzione cubana?
Sì.
Che appunto c'è un legame, qual è più o meno?
Guarda, noi abbiamo scelto il pugilato per raccontare, come pretesto per raccontare la rivoluzione cubana, l'evoluzione della rivoluzione cubana e soprattutto il modello sociale ed educativo rivoluzionario. Abbiamo scelto la box perché siamo intanto appassionati, apparteniamo tutti e due al circuito delle palestre popolari, siamo appassionati di pugilato, ma soprattutto perché il pugilato è l'unica eccellenza cubana che non è mai stata potuta, non è mai stata nascosta al resto del mondo, perché i successi sportivi naturalmente non si sono potuti nascondere, come magari sono state altri successi, altre eccellenze del modello rivoluzionario, come possono essere l'istruzione o la sanità. E la box è assolutamente sin dagli albori legata sia come sport sia come pugilato in sé proprio, nel suo specifico legata all'evoluzione rivoluzionaria a Cuba. E non a caso partiamo con l'episodio all'interno del libro, con l'episodio di Geraldo Cordova Cardin, che fu il pugile che perse il suo primo incontro per non essersi presentato, per non presentazione, perché prese l'assalto alla caserma del Moncada. Il pugilato è assolutamente legato all'evoluzione, a tutta la costruzione del modello sociale rivoluzionario nell'arco degli anni.
Sì, infatti è molto poi appunto unita al sistema educativo, perché poi i bambini vengono essenzialmente educati alla box sin da quando appunto vanno a scuola, no?
Sì, questo è il famoso, sono due aspetti. Il primo fu il famoso binomio studio sport, che fu questa tattica che venne adottata già nel 1960 da Fidel, appunto cercando di associare l'alfabetizzazione alla pratica sportiva, e si è evoluta nell'arco degli anni. Adesso non sto chiaramente a entrare nei dettagli, in un sistema che perfettamente permette ai bambini già dall'età di 7 anni, per qualsiasi disciplina sportiva al di là del pugilato, di poter fare sport in maniera estremamente collegata a quello che è l'istruzione. Quindi le due cose proseguono di pari passo: se non hai risultati nello studio non puoi proseguire nell'attività sportiva. Quindi sai, in un paese dove esistono ancora valori che noi abbiamo dimenticato, il successo sportivo è importante anche per un ragazzino, quindi è importante. Sono estremamente stimolati a proseguire in maniera eccellente anche nel campo dell'istruzione. L'altra cosa è la famosa piramide sportiva, che è una cosa che io consiglio di, se posso fare un po' di pubblicità, di leggerla nel libro, perché se ne parliamo adesso ci mettiamo 2 ore. Però essenzialmente l'eccellenza appunto del modello educativo sportivo cubano, che parte appunto dalle palestre di quartiere per arrivare fino alle squadre nazionali, qualsiasi disciplina sportiva, questo per qualsiasi disciplina sportiva, non solo per il pugilato.
Sì, infatti loro vantavano anche il fatto di essere particolarmente diciamo bravi nella tecnica e bravi nello studio della tecnica stessa e nel riproporla come modello appunto educativo, e non fare una box anche brutta o di... Anzi, sì, dicevano, no, che c'è stato un cambiamento rispetto alla box precedente alla rivoluzione, che era un picchiarsi a sangue essenzialmente.
Su questo argomento bisogna un po', ci sono gli appassionati di box che hanno varie opinioni e invece quelli che si avvicinano semplicemente a voler capire come funziona questa cosa, che ne hanno altre. E il discorso fondamentalmente è stato che Cuba nel 1961 si stacca dallo sport professionistico come tutto il resto dei paesi socialisti, un po' per quello, e nel caso del pugilato un po' per la salvaguardia dell'atleta, viene sviluppato un certo tipo soprattutto di insegnamento del pugilato, e chiaramente poi partecipando in contesti che loro chiamano amateur, noi chiamiamo dilettantistici, io chiamerei olimpici, il pugilato naturalmente ha una valenza forse meno pericolosa, ecco, si è spesso parlato se possa essere più pericoloso combattere 2 incontri professionistici all'anno, dove fai 12 riprese con guanti assolutamente leggerissimi e quindi che lasciano molti più traumi, piuttosto che invece combattere magari in una carriera con 400 incontri con protezioni eventualmente più sviluppate, come si fa nel dilettantismo. Ecco, lì c'è l'eterna diatriba. Quello che rimane sono un po' anche i dati di fatto, cioè che su 630, 640 ormai morti che ci sono stati negli sport da combattimento da quando esiste il concetto di sport moderno, quindi se vogliamo inquadrarlo in un lasso di tempo che va nell'ultimo secolo, 600 sono pugili e nessuno di questi era un pugile dilettante. Quindi c'è stato sicuramente anche il discorso della salvaguardia dell'atleta, secondo me è un discorso che vale a Cuba, al di là del fatto della scelta politica puramente socialista in sé per sé, che è stata una scelta di allineamento col resto della linea socialista a livello sportivo.
E comunque un'altra domanda.
Sì.
E quella su voi avete avuto un intervistato eccellente, ovviamente Felix Savon.
Sì.
E con lui insomma si sono trattati vari argomenti su questo tema. Certo. E ovviamente c'è, cioè, sia quello del professionismo, cioè dell'assenza di professionismo, che insomma è uno dei temi più ampi. E l'altro tema, secondo me importante, che ha sviluppato lui, ma in realtà è stato sviluppato un po' da tutti, è quello delle donne nel pugilato. Lui lo faceva certamente nella maniera più, diciamo, folcloristica nell'ambito del documentario. E non certo so se volete un po' rispondere a queste, sì, cioè quello.
Su questo ti passo chiaro che sia per il nel momento di realizzare il documentario sia nel momento di montarlo naturalmente ha voluto e ha ottenuto gran pregio nel realizzare quel capitolo sulle donne, quindi ti passo chiaro un attimo.
Va bene, grazie.
Eccomi. Ciao.
Sì, stavo chiedendo sulle donne, partire magari dalla risposta che vi ha dato, perché sappiamo che a Cuba, insomma, le donne nel pugilato non sono presenti, non combattono, o meglio, si allenano a volte, raramente, ma non combattono. E Felix Savon comunque aveva dato una risposta, quindi a partire da quella magari sviluppare un po' l'argomento.
Certo. Vabbè, diciamo che comunque anche sul discorso delle donne nel pugilato c'è una diatriba aperta, insomma, Cuba. Nel senso che se parliamo di Savon, nel documentario appunto, insomma, dice, secondo lui, che comunque appunto è un esempio, no, del pugilato rivoluzionario cubano, che ha anche gli effetti, no, sul proprio corpo, di cosa vuol dire portare avanti una carriera pugilistica di un certo tipo, dice che le donne nello sport, le donne nel pugilato, non questa idea non lo aggrada troppo, perché dice che, insomma, le donne devono essere, hanno modo di essere valorizzate in altro modo, e nel pugilato rischiano quasi di rovinarsi, essendo il prodotto più bello che la natura ci ha dato, insomma, questo è un po' quello che dice lui. Dall'altra parte, quindi è anche una cosa molto discutibile, ovviamente. Da altri interventi invece riportati nel documentario abbiamo avuto giudizi invece di altri maestri, e se no delle stesse donne, insomma, che abbiamo avuto modo di incontrare e intervistare, insomma, dicono che non c'è ancora il pugilato femminile a Cuba, perché non si sa, deve arrivare una risposta dall'alto, comunque una presa di posizione dall'alto, che porti a questo cambiamento, al momento in cui comunque le donne praticano tutti gli altri sport anche di combattimento, dalla pesistica al karate, a sport, insomma, di lotta, fanno anche l'arbitraggio anche nel pugilato, e dicono, insomma, che nel giro di qualche anno massimo si dovrebbe avere questo cambiamento, però è un cambiamento che deve venire dall'alto. Ovviamente anche questa concezione qua è molto discutibile, nel senso che sembra abbastanza invece inevitabile che se le donne volessero, no, partecipare a livello olimpico anche nel pugilato, dovrebbero essere, almeno secondo la nostra visione, dovrebbero essere loro, no, a impuntarsi, a richiederlo, a pretenderlo. Quindi più che una risposta dall'alto, ci auguriamo che venga una presa di posizione dal basso, insomma, rispetto a questo discorso del donne nel pugilato. E quello che abbiamo percepito, però, che comunque bisogna ricordare anche questo, è che sembra che non ce ne sia la non ne sentono la mancanza, no? Probabilmente perché hanno comunque la possibilità di fare tutto il resto, tutti gli altri sport, e anche a livello sociale comunque non sono diciamo discriminate, anzi i ruoli sociali istituzionali sono principalmente ricoperti da figure femminili nella società cubana. Quindi, insomma, non lo so, vedremo un attimo come va, speriamo che questo cambiamento ci sia. Molte donne, non abbiamo avuto modo di intervistare ragazzi pugili. Sappiamo che però nelle palestre che abbiamo frequentato ci sono delle ragazze che si allenano, però, insomma, non c'è ancora stato questo passaggio alla possibilità di competere, fondamentalmente.
Beh, ci auguriamo
che è un'idea comune e sicura, è che comunque dal momento in cui ci sarà questa possibilità per le donne, vinceranno e saranno allo stesso livello degli uomini, se non addirittura più alto. Insomma, questa è comunque l'idea che hanno sia gli uomini che le donne a Cuba, e che condividiamo anche noi sicuramente, insomma, vista la loro forte determinazione. È sicuramente una pecca, però, insomma, ci auguriamo che ci sia un cambiamento, che parta proprio dalle protagoniste, insomma, di questa situazione. Tutto questo.
Certo, vabbè, io direi per ora ovviamente chiudiamo qui l'intervista, invitiamo tutte e tutti a, insomma, seguire l'iniziativa che fra poco inizierà a Logos, all'ex SNIA, E io vi saluto, come dicevo, con la canzone che volevamo dedicare appunto alla coautrice del documentario. E, insomma, buona iniziativa e magari ci vediamo dopo con l'allenamento.
Perfetto, un abbraccio, grazie a tutti e a tutte.
Ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Senza voglia di tornare. Musica è come musica, la smania che mi prende di vestirmi da sirene come una visione magica. Mia madre non lo deve sapere, non lo deve sapere, non lo deve sapere. Mia madre non
in corrispondenza adesso invece con una ragazza delle She Wolves, un gruppo roller derby romano che appunto si vede verso in zona San Paolo e che magari ci spiega. Intanto ti salutiamo, ciao.
Buonasera a tutti, ciao.
E magari ci spieghi intanto cos'è il roller derby, perché sono sicura che il 90% certo. delle persone che ci stanno ascoltando non lo sanno.
Esatto, guarda, allora io mi chiamo Celeste, faccio parte delle She Wolves, che è la squadra romana di roller derby, che è uno sport appunto di contatto fisico che si gioca sui pattini a quattro, perché ci vuole stabilità sia per prendere che per dare le botte. ti faccio un breve escorso storico, proprio breve. Questo sport nasce in America negli anni 30, all'inizio come spettacolo di intrattenimento, e diciamo che facevano più delle gare di velocità tra donne. Infatti nasce come sport strettamente femminile e poi più avanti si struttura come vero e proprio sport e si diffonde in tutto il resto del mondo. In Italia invece è una realtà recentissima, le prime squadre si sono formate solo qualche anno fa. La nostra squadra nasce appunto tre anni fa, proprio perché un gruppetto di ragazze si incontrano in un bar di San Lorenzo e decise a portare appunto il roller derby nella capitale, e quindi nascono le SheWolves. Così questo sport, spiego un attimo le regole principali, quelle basiche.
Sì, grazie.
Perché si possano capire di cosa si parla. Dunque si gioca in una pista ellittica piatta, si chiama appunto flat track, dove si schierano 5 giocatrici per squadra, che sono diciamo 4 difensori, la difesa che si chiama blockers e una in attacco che si chiama jammer, che è quella che deve poi segnare i punti, e li segna superando le avversarie. La jammer porta la cover con la stella come identificativo, deve fare punti superando le avversarie. Diciamo che ogni avversaria è un punto potenziale, lei le supera e deve superare fisicamente, dando delle botte delle zone valide del corpo. È superata la blocker, fa un punto, quindi poi si rigira di nuovo, c'è un altro, le supera di nuovo finché non fa abbastanza punti per portare in vantaggio la squadra, ecco.
Ok, quindi uno sport
proprio.
Che cosa?
In breve, questo proprio brevissimo, perché poi le regole sono davvero tante e molto complicate, ve l'ho fatta proprio basica.
Beh sì, già solo a pensare a quanti, cioè a tutte le zone che possono essere colpite o meno.
Esatto.
E, insomma. E quali squadre ci stanno invece intanto a Roma, se ce ne stanno altre in Italia?
No, guarda, per ora a Roma ce n'è una che è la nostra, penso che sarà l'unica, perché è davvero difficile comunque trovare altre giocatrici. Noi abbiamo iniziato la squadra da zero proprio, e inoltre sono tutte realtà autogestite, dove non circolano soldi se non piccole convenzioni con i negozi che vendono appunto articoli sportivi che possono interessare a noi. Le altre realtà sono soprattutto nel nord Italia, per esempio a Milano ci sono le Arpis, poi ci sono a Torino le Bloody Wheels, a Bolzano, insomma adesso anche più recentemente anche a Firenze. Al sud ci sono diverse squadre in Sicilia, Palermo, Sigonella, e in effetti per esempio manca una squadra in Sardegna, lo dico, apro una piccola parentesi perché io sono sarda, e stiamo cercando di formare una squadra anche in Sardegna. Tutte le ragazze sarde che magari stanno ascoltando, andate sulla pagina Facebook Sardegna Roller Derby e insomma contattate la ragazza che se ne occupa, forza ragazze!
Dai, senti, volevo chiederti, visto che appunto avete un po' di difficoltà a formare questa squadra, cioè a ampliare questa squadra, avete fatto una giornata di reclutamento lo scorso weekend,
esatto.
Magari raccontaci un po' com'è andata.
Mm-hmm. Guarda, per la prima volta abbiamo organizzato questa giornata a Parco Brin, e poi dirò una piccola cosa sulla location perché è molto particolare. Comunque si è trattata di una giornata appunto bella all'insegna dello sport, dove noi abbiamo, tramite ovviamente tanto spam e tanta pubblicità, abbiamo detto che c'era questo evento, aperto a tutte ragazze e ragazzi, anche perché comunque è uno sport femminile, ma sta creando anche lo sport, la squadra maschile in Italia, e in tutto il mondo ci sono già realtà maschili, ma in Italia ancora non è ancora formato.
Beh, per esempio a Valencia sono addirittura miste come squadra,
sì,
quelle che conosco.
In effetti sì, in tutto il mondo a parte l'Italia è così, ormai sono formate anche in realtà maschili.
No, e dicevo quindi, proprio squadre di maschi e femmine insieme.
Ok, anche miste, esatto. Infatti noi nel prossimo evento che poi dirò a novembre ci sarà anche un'amichevole co-ed, si dice quando è misto tra maschi e femmine pure. Quindi anche potete vedere anche questo a Roma il prossimo novembre. Quindi abbiamo fatto questa giornata dove sono arrivate delle ragazze e anche dei ragazzi incuriositi, che certe già patinavano, altri no, quindi si può partire anche da zero, per esempio.
noi abbiamo prestato i pattini a chi non li aveva già, molti avevano i pattini solo in linea, per esempio, quindi abbiamo prestato attrezzature pattini, abbiamo spiegato le regole, abbiamo fatto delle simulazioni molto divertenti, noi prima con i pattini e poi abbiamo fatto per loro senza pattini, si sono molto divertiti e hanno capito un attimo come funzionava il gioco. Molti di loro sono anche tornati, cioè sono tornati agli allenamenti e poi adesso si stanno organizzando per comprarsi l'attrezzatura, quindi siamo molto soddisfatti in realtà di come è andata. Perché comunque è venuto un po' di gente, quindi c'è un futuro, insomma, siamo molto contenti. E poi volevo aprire questa parentesi della location, perché abbiamo fatto questa giornata a Parco Brin. Non tutti sanno che a Parco Brin, sito nella Garbatella, il quartiere Garbatella, c'è un parco comunale dove c'è una pista di pattinaggio e in realtà versava in uno stato di totale degrado ed abbandono. Allora noi insieme, la nostra associazione sportiva insieme al centro sociale La Strada e ad altre realtà sportive popolari come per esempio i ragazzi di Backpolo, abbiamo fatto un progetto di riqualificazione del parco, siamo andati muniti di tosa erba, di guanti, di tanta volontà, abbiamo ripulito il parco, abbiamo stuccato la pista e stiamo ancora muovendo perché vengano fatti dei lavori insieme al municipio di Roma, l'ottavo municipio che appunto sta lì a Garbatella, per fare altri lavori e per renderlo agibile a tutti. Cioè adesso ci stiamo preoccupando anche di sensibilizzare i cittadini perché vengano e tutti si preoccupino di questo posto, che comunque sarebbe bello, insomma, renderlo agibile per tutti i bambini, i grandi, per chiunque voglia fare dello sport libero, insomma. Noi paghiamo la pista a San Paolo e sarebbe meglio, insomma, poterlo fare gratis in un parco pubblico.
Senz'altro.
Quindi
insomma,
per chi si vuole interessare di questa cosa, anche vada sulla pagina Facebook, Riprendiamoci Parco Brin si chiama, e lì trova tutti gli aggiornamenti sulla questione.
Senti, un'ultima domanda, visto che sì, poi ci lasceremo, metteremo come di consueto una canzone. Tu mi dicevi che avevate un inno per la vostra squadra, che molte delle squadre roller derby hanno delle canzoni simbolo, diciamo. Qual è la vostra?
La nostra si chiama, diciamo che c'è una piccola presentazione quando ci sono delle partite ufficiali che si chiamano bout, la squadra entra in campo e c'è, appunto, si mette la partita e si presentano le giocatrici della squadra. La nostra si chiama Tac Tac Tac, non mi ricordo il gruppo, ma Ghost Wolves, dalla regia mi dicono, delle Ghost Wolves, Tac Tac Tac. Quello ci motiva perché è una canzone abbastanza rockettara e spinta, insomma, e vabbè.
Grazie, purtroppo non la sto trovando, quindi mi sa che tornerò a Private Line Death Roll Casino.
La prossima volta cercherò per le
esatto per la prossima puntate. Volta tanto ci riaggiorniamo magari quando sapremo la data di novembre in cui appunto farete quest'altra iniziativa.
Sì, che sarebbe praticamente un evento annuale che abbiamo iniziato dall'anno scorso in memoria di Claudia Plantera, che era una nostra ex skater e autrice del primo blog italiano sul roller derby, quindi davvero una ragazza che ha fatto un bellissimo lavoro, il primo blog in tutta Italia sul roller derby. Faremo questa il 7 e l'8 novembre, sabato e domenica. Il 7 ci saranno due amichevoli, come stavo dicendo prima, uno anche misto tra maschi e femmine, e invece il giorno dopo verrà una squadra londinese a sfidare tutto un mix di giocatrici italiane prese da tutte le squadre d'Italia, le Dragons sono le nostre sfidanti, e questo sarà in via Tito, via Tito 40, che è sempre zona San Paolo. Quindi venite nella nostra pagina She Wolves Roma Roller Derby su Facebook, seguite gli aggiornamenti, così saprete questi prossimi eventi interessanti per scoprire il nostro sport. E tutte le ragazze che vogliono appunto venire a far parte della nostra squadra, fare uno sport dinamico dove c'è impegno, dove c'è sport di squadra, strategia e qualsiasi altra cosa,
dai,
interessante, venga da noi.
Grazie dell'intervento, vi salutiamo. Grazie, e invitiamo tutte, insomma, a unirsi alla vostra squadra.
Ok, dai.
Buon pomeriggio. Ciao.
Anche a voi, ciao.
E ritorniamo a Logos, quindi stiamo con un altro corrispondente della trasmissione, un corrispondente ormai noto, e abbiamo appunto compagni di stadio Socrates e la Democrazia Corinziana di Solange Cavalcante. Vuoi dirci qualcosa sul libro?
Certo, allora buon pomeriggio a tutti e a tutte, poi di nuovo da Logos, adesso qua in corso la presentazione di cui vi si annunciava prima, di Pugni e Socialismo. A breve, fra un'oretta più o meno realisticamente, inizierà la seconda presentazione che parla di sport quest'oggi, che è la giornata insomma finale di Logos dedicata proprio a benessere e sport, e appunto la presentazione di questo libro di Solange Cavalcante, giornalista e compagna brasiliana, ma italo-brasiliana diciamo, che appunto Compagni di Stadio parla di dell'esperimento rimasto forse unico nel suo genere a livello di calcio di altissimi livelli, si parla ovviamente dei massimi livelli del calcio sudamericano, un esperimento di autogestione praticamente, di un modo completamente diverso di intendere una squadra di calcio e tutta la sua gestione, da quella economica e più appunto economico-commerciale a quella proprio sul campo nel calcio giocato. Un esperimento appunto che si chiamò Democrazia Corinziana e fu messo in atto nei primi anni 80, insomma più o meno si può dire dall'81 all'84, 85, e appunto è una fase particolare. Il libro tra l'altro ha un grande merito senza dubbio, che è quello di inserire molto bene nel contesto della storia brasiliana di alcuni decenni di storia brasiliana, quindi appunto si arriva circa fino a metà libro leggendo un'analisi appunto anche molto valida appunto dal punto di vista storico-politico su quella che è stata la dittatura, di cui forse si tende a parlare meno attualmente rispetto per esempio a quello che fu l'Argentina o il Cile, ma una dittatura ben più lunga che iniziò nel 64 e finì praticamente 20 anni dopo, e non meno sanguinaria, insomma il Brasile fu proprio schiacciato sotto questo tallone dei militari per lungo tempo. E proprio negli anni insomma finali della dittatura, dove gli ultimi governi militari iniziano ad attuare alcune aperture per tornare pian piano verso una democrazia liberale tra virgolette, e in questo clima appunto di un po' di dismissione della dittatura si innesta poi questo fenomeno che avrà anche quindi una grande valenza politica non solo all'interno del mondo del calcio ma proprio all'interno della vita sociale del Brasile. Il Corinthians è una squadra che ha 28 milioni di tifosi, soprattutto negli strati proletari e sottoproletari di San Paolo del Brasile, e quindi insomma fu un fenomeno che interessò a 360 gradi il paese. In cosa consisteva? In breve, poi appunto consiglio la lettura del libro edito da Fandango Libri, perché appunto è veramente un bel libro, dico così come parere personale. E in cosa consisteva la Democrazia Corinziana? Appunto nel fatto che ogni decisione di una qualche importanza relativa alla squadra veniva discussa e votata collettivamente. Il voto di Socrates, giocatore della nazionale brasiliana, uno dei più grandi giocatori brasiliani di tutti i tempi, contava quanto quello del magazziniere o delle riserve o del medico, del massaggiatore. Quindi appunto un orizzontalismo, un egualitarismo inedito sicuramente nel mondo del calcio, che portò tra l'altro successi, nel senso che nei due anni in cui questa democrazia si è potuta esprimere ai suoi massimi livelli, nell'82 e nell'83, il Corinthians vince il campionato dello Stato di San Paolo entrambi gli anni, insomma, un titolo molto importante nel calcio brasiliano, che ha dei campionati poi fatti un po' diversamente dai nostri, no, una formula un po' diversa, però appunto raggiungono anche grandissimi risultati sportivi con questa autogestione, questa democrazia che prevedeva appunto uno stile di vita anche un po' più dissoluto, tra virgolette dissoluto, però rispetto a quello che si pensa essere obbligatorio per un calciatore professionista. I giocatori uscivano fuori a bere insieme dopo le partite, anche dopo le sconfitte, proprio per rinforzare il gruppo e risollevare il morale, e mettevano quindi in discussione il ritiro come formula per far giocare meglio la squadra, rinchiudersi in una specie di arresto domiciliare per giorni e giorni. Non si vede perché dovrebbe essere un buon modo per migliorare il proprio andamento quando si va male, e quindi fu una guerra continua con la stampa, con tutto il mondo dei magnati, dei dirigenti tradizionalisti e reazionari del calcio, che invece come sappiamo anche adesso, il calcio vive di dogmi, di atleti che devono essere trattati come pupazzi, privi di un cervello, di appunto soluzioni passate per soluzioni buone, tipo il ritiro o punizioni varie per i calciatori nel momento in cui non andassero bene, tutti ovviamente inflitti dall'alto, senza la minima democraticità dai dirigenti più tirannici che ci possano essere. Ecco, tutto questo fu messo in discussione e anche in modo vincente. Il problema poi, per cui si spense molto rapidamente questa stagione, fu che sostanzialmente ci fu un contrattacco da parte dei vecchi dirigenti, perché appunto il Corinthians non era certo una squadra di calcio popolare, ma era uno dei più grandi club del Brasile ed è tuttora uno dei più grandi club del Brasile, quindi con tutti anche la sua parte di dirigenti invece legati al calcio tradizionale e al calcio, a quello che oggi chiamiamo calcio moderno, cioè al puro profitto appunto all'essere reazionari su tutta la linea. Tornarono in avanscoperta, Socrates fu venduto alla Fiorentina e insomma riuscirono a porre fine con una specie di controgolpe a questo esperimento, che però appunto resta fonte di ispirazione per molti, e può essere, come nel dibattito poi di oggi cercheremo di sviscerare, può essere può contenere l'esperienza del Corinthians democratico, sicuramente una delle indicazioni per le squadre di calcio popolare che invece si stanno sviluppando adesso, che hanno anzi da questo punto di vista dei vantaggi, ovvero il fatto di essere squadre direttamente nate da una spinta autogestionale democratica e non appunto innestata su club invece molto grossi come lo era il Corinthians. Quindi l'idea che si possa autogestire una squadra, l'idea che si possa quasi fare a meno di un allenatore ma prendere le decisioni tutti quanti insieme, l'idea che non esiste qualcuno che ha l'ultima parola lui da solo, ma che si possa decidere tutti quanti insieme, che si possa ovviamente raggiungere un'equità economica, lì si parlava appunto di parificare i salari dei giocatori, di distribuirsi equamente i premi vittoria, sono tutte cose che poi nel calcio sappiamo benissimo che invece avviene il contrario. E quindi appunto un libro stimolante sicuramente per il tipo di calcio che seguiamo e che piace a noi, questo senza dubbio.
Sì, infatti leggevamo sul programma che comunque ci saranno vari esponenti di squadre appunto che nascono da queste spinte autogestite, come Lokomotiv Flegrea o Reds Basket, Atletico San Lorenzo, oggi a parlarne.
Sì, perché insomma, oltre a presentare il libro, che già di per sé merita, però appunto cerchiamo di
usarlo come scusa.
Gli spunti, beh, come scusa, come spunto, diciamo.
Beh, certo.
per fare dei passaggi di crescita, insomma, nelle varie discussioni che si fanno in giro per l'Italia sul calcio popolare, è bene anche munirsi di una cassetta degli attrezzi, quindi che ci può aiutare la storia, in questo caso, insomma, esperienze del passato, a trovare buone idee, buoni modi, buone modalità gestionali per un futuro che appunto non è per niente in discesa. Insomma, fare squadre, come abbiamo già detto, parlando anche dell'Assemblea di Napoli, un percorso di crescita che prevede anche di salire di categoria, di affrontare avversari sempre più grandi, pone grandi problemi, quindi è bene anche ispirarsi a qualcun altro, insomma, quando l'ispirazione è interessante a me.
Senz'altro. Senti, un'ultima cosa, tu sei andato oggi anche a fare il corrispondente per la Mischia, anche alla partita dell'Atletico, se ci vuoi fare un breve resoconto.
Sì, non vi rubo più molto tempo, ma insomma era l'esordio in campionato, di nuovo nel campionato di seconda categoria per l'Atletico San Lorenzo, hanno pareggiato 1-1 intanto, quindi il dato finale è questo. Oggi giocavano fra l'altro in un campo atipico, dove non credo che giocheranno più, cioè a Centocelle, quindi anche piuttosto lontano da San Lorenzo, insomma non era proprio a livello territoriale, non era proprio ben rappresentato, ma il campo dove giocheranno quest'anno, che invece è a Largo Preneste, quindi è decisamente già più vicino a San Lorenzo, ci hanno avuto dei problemi logistici di sovrapposizione di partite, quindi oggi non hanno potuto esordire in quello che sarà il loro campo invece di quest'anno. Giocavano in casa, ma tra virgolette fuori casa. Diciamo un primo tempo difficile, in cui c'era una certa superiorità degli ospiti, che sono anche passati in vantaggio per 1-0 giocando decisamente meglio. Secondo tempo c'è stata una buona reazione della squadra, che appunto ha trovato anche il pareggio poco dopo la metà del secondo tempo, sospinta diciamo anche maggiormente dal pubblico nel secondo tempo, complice appunto un po' la reazione della squadra che ha scaldato gli animi, un po' secondo me anche la bottiglia di Borghetti che ha girato a un certo punto. Il tifo è migliorato molto, possiamo dire, quindi Bene così, insomma, un pareggio contro una squadra difficile, insomma, questi non erano affatto male. E quindi è iniziata così per l'Atletico.
Ok, allora ti ringrazio e lasciandoti metto una canzone del Women Contingent che avevamo intervistato per due puntate fa, che si intitola appunto Socrates, e insomma invito tutte e tutti a raggiungere Logos sia per quanto riguarda appunto la presentazione Pugni e Socialismo che è appena iniziata, no?
Sì, insomma, ecco, per vedersi un pezzo di presentazione di Pugno Socialismo bisogna correre molto veloci, per quella di Compagni di Stadio c'è ancora un po' di tempo.
Perfetto, e quindi ti salutiamo e magari ci rivediamo lì di persona.
Certo, a dopo.
Ciao.
Fuori moda, ma nel disagio
appunto col Vomin Contingent vi salutiamo, ricordiamo che appunto a Lagos ci sono in corso delle presentazioni che riguardano lo sport popolare, lo sport dal basso, e anche che subito dopo, quindi fra una mezz'oretta più o meno, inizieranno gli allenamenti aperti con le palestre popolari Simonetti, Degage e Scoop. La Simonetti ovviamente è quella della SNIA stessa, Degage l'abbiamo sentita varie volte. E sappiamo che insomma è la palestra che è stata sgomberata, la palestra antifascista sgomberata insieme all'occupazione Degage stessa, e Scoop che appunto piano piano sta riprendendo la propria attività dopo anche questa lo sgombero che è avvenuto qualche mese fa. Io con questo vi lascio, vi ricordo che i contatti della radio sono 0649 1750, la mail ondarossa@ondarossa.info, il sito www.ondarossa.info, che potete sostenere la radio con sottoscrizioni sia di venendo qui in via De Valci 56, sia con il conto corrente postale intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Valci 56 00185 Roma.